L'uomo, diceva, sosteneva nel 1862 un accanito materialista radicale e anti-idealista che si chiamava Ludwig Feuerbach, è ciò che mangia. E per certi versi aveva ragione. E pur non trascurando un equilibrato nutrizionismo, nessuno di noi ha qualche cosa contro le diete, ecco, io per esempio dovrei fare un po' di dieta per diminuire questa massa soprattutto concentrata in questo luogo, altri per problemi di tipo diverso, forse per colesterolo alto, per altre cose, sicuramente è importante stare attenti un po' alla dieta, però i pericoli più grandi per un essere trinitario come l'uomo, che è formato da spirito, anima e carrozzeria e corpo, sono in realtà e riguardano la sua dieta psico-spirituale, cioè la dieta dell'anima, della mente, delle emozioni, quello che mangiamo e quello che spiritualmente realizziamo. E quindi tante volte concentrarsi troppo sulla dieta fisica ci distacca da quello che è molto più importante. Quindi puntare su una qualsivoglia dieta, dico, questo potrebbe essere un traguardo per alcuni, enfatizzandola come se fosse il rimedio di tutti i mali, o convertirsi a religioni alimentari, per esempio come il vegetarianesimo, che non ha a che fare con l'arianesimo, è il vegetale, no? Vegetarianesimo, al di là sicuramente del rispetto per la vita animale, diciamo che uno tante volte ha, e quindi tante volte mangiamo anche animali che non vediamo, quindi, ma al di là sicuramente di poter avere delle attenzioni alla nostra dieta, qualcuno là dissertava, diceva che Gesù in realtà non mangiava carne, tutte speculazioni incredibili, e che la moltiplicazione dei pani e dei pesci era dei pani e della frutta. Insomma, quando uno vuole forzare può fare dire qualunque cosa alla Bibbia, ecco, mentre noi sappiamo che è non tanto quello che entra dentro di noi che contamina, ma è quello che esce. Gesù in qualche modo ebbe a sottolinearlo tante volte. Dicevo, convertirsi a religioni alimentari come il vegetarianesimo, al di là del rispetto per la vita animale e per gli effetti benefici di tipo fisico, rischia tante volte di portarci via, di depistarci, di portarci in un'altra direzione da quello che è il cibo spirituale. E infatti una volta Gesù rispose a qualcuno e disse: sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca del Padre. E questo è importante. Noi tante volte abbiamo fame di fisicità, fame di cose da mangiare, ma la parola di Dio ci ricorda che non solo di nutrimento umano siamo stati programmati a utilizzare, non dobbiamo utilizzare solo quello, ma abbiamo bisogno di mangiare la parola di Dio, abbiamo bisogno veramente di scoprire il cibo spirituale, che è un toccasana per lo spirito, per l'anima e per il corpo. E a tal riguardo sarebbe importante, ma non lo faremo, riflettere su come il Logos, cioè la parola, si incarna dentro la nostra esistenza. Ecco, questa parola di Dio che è spirito e vita, non è una teologia, non è una teoria, ma è la vita di Cristo, il Logos, possa cambiare veramente e stravolgere la nostra vita. E quindi non con strutture legalistiche, non con una coerenza solo di tipo etico, morale e dottrinale, questa parola che è stata piantata in noi, diceva la scrittura, può salvare le nostre anime. Giacomo 1,21. Ricevete con dolcezza la parola, mangiate la parola che è stata piantata in voi e che può salvare le anime vostre. Quindi, possibili scelte alimentari, nessuno critichi quelli che non vogliono mangiare carne e quelli che non mangiano carne. Cioè, non critichino quelli che la mangiano. E in questo la scrittura è molto chiara. Perché? Perché dice in Romani 14,1: accogliete colui che è debole nella fede, ma non per sentenziare sui suoi scrupoli. Uno crede di poter mangiare di tutto, mentre l'altro, che è debole, mangia legumi per diventare più forte. No, ma anche i legumi hanno proteine, quindi non è una battuta. Dico, colui che mangia di tutto non disprezzi colui che non mangia di tutto, e colui che non mangia di tutto non giudichi colui che mangia di tutto, perché Dio lo ha accolto. Quindi questo concetto di poter scegliere qualcosa non deve diventare un'ossessione che vivi tu e devi trasmettere per forza agli altri. C'è una libertà. Dio non ha detto questo. E certo, poi ci sono principi dietetici per cui se mangi solo proteine chiaramente avrai certi problemi, se mangi solo carboidrati avrai altri problemi, se mangi grassi non ne parliamo. Io ricordo al tempo in cui facevo il medico di base che i miei pazienti volevano essere liberati volevano essere liberati dal colesterolo, non dalle salsicce, però è che questo era un po' difficile. Due verità basilari prima di andare al centro di questa riflessione. La prima, il cristianesimo è l'unica, per così dire, religione che può contare sul miracolo di una nuova nascita. Questa è una cosa incredibile. Non è un sistema etico, umanistico, in cui uno si sforza di fare il bravo, ma è una vita di Cristo che viene in noi e fa la differenza. E quindi, indipendentemente da come Dio vorrà giudicare tutti gli altri sistemi religiosi e non, dobbiamo affermare con forza, io dico insieme al mio collega Luca, scrittore degli Atti degli Apostoli, che in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Questa è una verità importante, basilare, perché si rischia tante volte di dire vabbè, Cristo vabbè, come a dire, come se fosse noi ci dobbiamo incontrare sull'uomo. Invece Cristo è vero uomo e vero Dio, è un vero ecumenismo, è centrato su Cristo, non sull'uomo, perché l'uomo è la sintesi di tutte le contraddizioni. Cristo è invece il Figlio di Dio, il Messia. Quindi capite la differenza estrema, e quindi da questo la rinnovata urgenza di adempiere il comando supremo di Gesù. Che qual era? Andate, fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando a mettere in pratica tutte le cose che vi ho detto, eccetera, eccetera. Fuori uno. Secondo punto fondamentale. Esiste una legge spirituale, attenzione, sono cose importanti, non sono cose di dietetica, quelle si potreste anche avere qualche valore del sangue un po' alterato, ma mi farà meno male di questo che sto dicendo ora. Esiste una legge spirituale e psichica che determina la nostra tendenza a riprodurre quello che impregna la nostra vita e a trasformarci in quello che stiamo cercando di acchiappare, di rincorrere. Cioè, qualunque cosa tu stai cercando di acchiappare, in qualche modo sembra che acchiappi te. Qualunque cosa tu stai cercando di raggiungere è come se ti condiziona, lo vediamo meglio. E questo sia che si tratti di un vissuto infantile subito passivamente, per cui chiaramente sei stato impregnato in un clima dove c'era una tensione continua tra papà e mamma, è ovvio che questo te lo sei assuppato. Sei stato impregnato in un sistema familiare dove c'era la paura al massimo livello, è ovvio che sei stato intossicato dalla paura, eccetera, eccetera. Tutte le situazioni, soprattutto nell'infanzia, che abbiamo vissuto, ce le siamo volenti o nolenti mangiate. Spesso mi sentite dire che anche se un bambino dice io non vorrò mai essere come mia madre o come mio padre, ma quello che ha mangiato è quell'atmosfera, e quindi quello che ha mangiato in qualche modo diventerà parte della sua vita. Riesco a essere abbastanza semplice, ditemelo, sennò diventa ancora più semplice. Questo era uno studio più per responsabili, però spero di poter comunicare. Che sia quindi un vissuto subito passivamente nell'infanzia, o che sia una scelta volontaria, consapevole dell'adolescenza, in qualche modo si rimane impregnati di quello che si cerca di raggiungere. Che sia quindi un trauma, un'emozione negativa, un'ossessione, oppure sia un desiderio negativo, una tentazione, un investimento affettivo, qualunque cosa ci rincorra o che noi rincorriamo, ha il potere di influenzarci. Questa è una legge spirituale. Veniamo influenzate sia dalle cose negative che ci colpiscono e che ci rincorrono, come le ossessioni, le paure. Ci sono persone che stanno sempre ad essere condizionati dalla paura, e quando uno guarda sempre la paura, cosa fa? Diventa più coraggioso? No, diventa sempre più pauroso. Quello che ti condiziona ti trasforma. Un mostro da cui scappare, o forse un sogno da inseguire, che se non ridimensionati dalla scoperta di Dio e della sua opera in noi, renderanno la nostra vita estremamente infelice e tormentata. Condizionati dalla paura, che è un poco l'arma suprema del diavolo, spesso me lo sentite sottolineare, cioè che è il sistema più forte con cui il demonio condiziona l'essere umano, è la paura. Quante cose hai fatto nella tua vita per paura? Sono tutte riuscite costruttive? Le scelte che sono state basate sulla paura? O erano scelte di fuga? O erano scelte condizionate da questo stato d'animo che chiaramente poi ti porta a fare cose che poi, se le vedi dopo, dici: ma chi, mamma mia, sono andato dalla padella nella brace. Non so se sto parlando di cose fuori dal comune o se è la vita quotidiana di ogni persona. Condizionati dalla paura, arma suprema del diavolo, perché è scritto, se volete potete andare a prendere riferimenti in Ebrei 2,14, dal suo potere illusionistico di seduzione, lui è un po' il principe della menzogna, ricordate, dalla sua natura omicida, omicida fin dal principio, lo descrive la Bibbia, dalla natura di accusatore, l'accusatore dei fratelli, vuole farla pagare. Ecco, se noi viviamo questi condizionamenti, ci troveremo in una specie di avvelenamento alimentare che necessita di una vera e propria disintossicazione. Qua scrivo: ottenuta attraverso flebo di fede, speranza e amore. Fratelli, abbiamo bisogno di queste flebo, perché forse non ve ne accorgete, ma siete più intossicati di quanto non vi rendiate conto. Intossicati da tante cose, violenze, carenze, tante cose. Dio ha bisogno di farci vivere queste infusioni, non di fisiologica, ma di spiritologica. Queste infusioni incredibili che possono veramente disintossicarsi da tutto quello che abbiamo mangiato, per forza, cose negative che ci sono venute incontro, o che abbiamo mangiato per scelte sbagliate. Quante volte mangiamo delle cose che sono bellissime e poi ci fanno un male cane? Io tante volte ci casco, so che certe cose non dovrei mangiare, ma poi le mangio e poi il mal di stomaco, dico: ma chi, perché le ho mangiate? Non so se anche a voi capita ogni tanto di fare qualche stravizio alimentare e dire: mannaggia, potevo non mangiarlo, mi sarei risparmiato tutta la notte con altro che Jeffer e altre cose, dico, proprio indigeribili tante volte per la pancia di uno che va verso i 60 anni. Dico, chiaramente i giovani oggi mangiano qualunque cosa e digeriscono tutto. Oltretutto, come abbiamo già detto, l'alimentazione infantile ha avuto un effetto particolare sulla vostra personalità, sulla nostra personalità. Cosa avete mangiato nella vostra infanzia? Domanda. Non lo voglio sapere la risposta, ma voglio che ci pensiate. Di che cosa vi hanno nutrito i vostri genitori, a parte la pappina, e mangio e fallo per mamma e fallo per papà, a parte di tutto quello che avete mangiato? Ma che avete mangiato? Che atmosfera avete respirato nella vostra infanzia? E un'altra domanda: cosa avete mangiato nella vostra infanzia spirituale? Perché anche lì ci sono tante cose che ci possono fare male, e che soprattutto quando è uno bambino spiritualmente prende tutto per buono e poi rimane intossicato, e poi Dio per disintossicarlo deve fare passare un sacco di tempo. Purtroppo questo avviene. Di che cosa vi hanno nutrito i vostri padri spirituali? Purtroppo al momento della conversione noi riceviamo non soltanto uno spirito nuovo e lo Spirito Santo, ma anche la mentalità, le tradizioni e il legalismo dei nostri genitori. Cioè riceviamo al di là del messaggio che ci libera, riceviamo la mentalità, riceviamo le tradizioni, e le tradizioni non sono solamente quelle cattoliche, ma sono anche le tradizioni evangeliche, le tradizioni in generale non sempre sono buone, perché è come se uno dicesse abbiamo fatto sempre così. Proprio per le tradizioni il popolo di Israele rifiutò Gesù, perché doveva seguire la tradizione. E noi potremmo dire, ma ora noi ce l'abbiamo Gesù? Sì, ce l'abbiamo, ma potremmo non seguire quello che lui ci indica di fare per le nostre tradizioni, per i nostri concetti, per i nostri pregiudizi, per tutto quello che ci può bloccare. Queste esperienze determinano un imprinting negativo, cioè un'impronta negativa, o peggio ancora delle vere e proprie violenze e abusi spirituali. Il cibo peggiore che possiamo mangiare è quello occultamente preparato e cucinato dal diavolo, ma confezionato con una veste spirituale. Tendiamo un pietoso velo. Quali sono stati i nostri desideri, trasformati poi in miraggi o persino in incubi? Quante volte ci siamo dovuti rendere conto della tossicità di un cibo che abbiamo detto lo voglio mangiare, lo voglio mangiare, e l'hai voluto la bicicletta, ora pedala, e l'hai voluto quello, ti ha intossicato. Quante volte ci siamo intossicati di cose che pensavamo essere buone per la nostra vita, le abbiamo desiderate, quando l'avrò, quando finalmente riuscirò ad andarmene da casa e liberarmi da questa seccatura dei genitori, per usare un eufemismo, quando finalmente sarò libero. Poi quando ci siamo andati di casa abbiamo visto che il problema non era i genitori, perché siamo stati lo stesso insoddisfatti, infelici. Ma tante volte noi desideriamo qualcosa e pensiamo che sia la nostra vera soluzione, ma non è così. Premessa la priorità dell'amare noi stessi, ricordate cosa diceva Gesù, di amare il tuo prossimo come te stesso. E questo è importante, amare se stessi. Ma tante volte io incontro centinaia di persone che finalmente capiscono che devono amare se stessi, ma non sanno come farsi del bene. E nel tentativo di farsi del bene si danno zappate sui piedi. E poi se ne accorgono dopo. Dice, ma io mi sto cercando di fare del bene. Sì, però capisci cosa ti può fare bene. Se tu non capisci come sei strutturato spiritualmente, mentalmente e fisicamente, e cerchi di usare il tuo corpo in una maniera per cui non è programmato, non ti fai del bene. Siamo sicuri di stare comprendendo quello che è il bene? Secondo foglio, stiamo finendo. Che sono tutti i riferimenti, non ve li leggo perché sennò sarebbe uno studio lunghissimo. Siamo sicuri di capire cos'è il bene? E io dico di più, cos'è il meglio? Non ci dobbiamo fermare al bene. Il meglio per noi. Quante volte non abbiamo capito cos'era meglio per noi e ci siamo trovati in situazioni dove poi ci siamo pentiti delle nostre scelte. Tante volte abbiamo desiderato, abbiamo bramato, come dicevo poco fa, di raggiungere, di mangiare qualcosa, e tanto era il desiderio che alla fine, senza accorgercene, il cibo ce lo ha dato non Dio, ma ce l'ha dato l'avversario di Dio, affamati di potere, forse per carenze affettive, forse per sensi di inferiorità. Abbiamo detto voglio essere potente, 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 potente. Chiedete e non ricevete perché chiedete male, o chiedete e ricevete anche se chiedete male perché non ricevete da Dio. Questo non c'è nella Bibbia, questo la prima parte sì, la seconda parte è l'esperienza che quando tu vuoi una cosa, per forza. Io incontro tante persone che dicono ma se mio figlio deve morire e il demonio mi può aiutare, ma io chiedo aiuto al demonio. Chiedi aiuto al demonio, ma hai idea di cosa significa? Sì, perché per me l'interessante è avere questo risultato. Tante volte nel tentativo di avere un risultato a tutti i costi, potremmo incorrere veramente nell'azione demoniaca. Non voglio spaventarvi. Ma certamente è più facile usare sorgenti non ecologiche di energia, sono più vicine, piuttosto che scoprire l'energia meravigliosa dell'amore di Dio. Ed oggi, fratelli, cosa stiamo mangiando? O cosa abbiamo programmato di mangiare? Cosa hai programmato? Cosa cucini a pranzo? Questo è più semplice. Ma cosa stai mangiando? Cosa hai programmato di mangiare? Quali sono i tuoi menu di domani, di dopodomani, della tua vita? Quale cibo stai cercando di raggiungere? E le pietanze sarebbero troppe da enumerare, non potremmo parlare come si fa, sapete, ci sono certe liste, se andate su internet cominciano a dire questo serve per questo, questo cibo va bene perché contiene questo, però attenzione perché se c'è questo, quell'altro, uno si confonde, dice mamma mia, meglio che mangio e basta, se vado a studiare, no, a parte lo scherzo, è bene dare un'occhiata e capire come funziona il nutrizionismo, però cosa voglio dire, è importante scoprire quelle leggi fondamentali che ci diano discernimento e ci facciano comprendere quello che ci fa bene e quello che ci fa male, perché tante pietanze sono diventate degli idoli, quindi delle cose che non sono niente, ma il valore che gli abbiamo dato è così forte che viviamo solo per quelle. Là sotto mi sentite? C'è chi vive semplicemente per poter poi vedersi una partita e finalmente vedere il Palermo che perde, no? Col Milan. No, brutta questa cosa. Però non c'è niente di male nello sport, ma il fatto di cominciare a pensare che lo sport è una cosa bella, anche se ci sono sotto tante cose non meno belle, un po' meno belle, non le andiamo a vedere perché sennò perdiamo la sportività. Non è male, ma nel momento in cui diventa il cibo fondamentale, come a dire levatemi tutto, ma non toccatemi la partita, c'è qualcosa che comincia a non andare. Levatemi tutto, ma non toccatemi questo, non toccatemi quello, non quest'altro, non quest'altro. Signore, come posso io fare un cammino spirituale? Non vedi quanto devo lavorare? Non vedi quanto sono impegnato? Non vedi quello che c'ho in famiglia? Sì, sì, ti dice il Signore, lo vedo, ma non vedi quanto hai bisogno di me per fare quelle cose? Ah, dice, questo non ci avevo pensato, io ero così affannato a fare tutto che... In conclusione, sarebbero troppe le cose da enumerare, le pietanze che diventate idoli stanno condizionando la nostra vita, bloccando la manifestazione dell'amore di Dio in noi. Non amate il mondo, diceva l'Apostolo Giovanni in 1 Giovanni 2,15, né le cose che sono del mondo. Se uno ama il mondo in questa maniera, l'amore del Padre non trova spazio in lui, perché tutto quello che è nel mondo, cioè la concupiscenza della carne, degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo, e il mondo passa via con la sua concupiscenza. Ma chi mangia la volontà del Padre, permettetevi questa parafrasi, rimane in eterno. Se tu mangi quello che Dio ha preparato per te, questo farà, diventerà parte del tuo patrimonio, diventerà qualcosa che durerà nell'eternità. Vorrei comunque sintetizzarle velocemente in relazione ai 10 comandamenti, così facciamo un ripasso veloce dei 10 comandamenti. Ve li ricordate i 10 comandamenti? Questa è l'ultima parte. Cercare un attimo attraverso i 10 comandamenti, quindi queste indicazioni di massima che Dio ha dato, di capire cosa nella nostra vita è un cibo consigliabile per la nostra dieta e cosa invece ci fa male, male, male. E forse non ce ne accorgiamo, ce ne accorgiamo dopo. Quindi alla luce dei 10 comandamenti vorrei un attimo... Partendo dal primo, chi si ricorda il primo? Io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dal paese di Egitto, dalla casa di schiavitù. Io sono il Signore. Questa è un'affermazione importante. Quali cibi bisogna evitare? Alla base di questa affermazione, l'autodeficazione. Cioè, io sono Dio. Oggi l'uomo dice, io sono Dio, io non ho bisogno di Dio. Dio dice io sono il Signore e l'uomo dice no, il Signore sono io. E il Signore si è servito veramente, si è servito male, nel senso che l'autodeificazione è un cibo che ci fa male, l'uomo sembra che questo cibo lo ha esaltato, io sono Dio, e alla fine si distrugge. L'autogiustizia, un altro cibo che ci fa male in base a questo primo comandamento. L'orgoglio di autosalvarsi, la presunzione che tanti hanno dicendo magari fossero tutti bravi ragazzi come me. Gesù perché è venuto? Tutti dovrebbero essere bravi come me, non c'era bisogno che lui moriva, io sono bravo, buono. Autosalvezza, lui è il Signore, no noi. Di autosantificazione, un altro cibo da evitare, perché all'inizio magari ci sembra capace di santificarci da soli, ma poi si genera disagio psichico nelle varie forme, somatizzazioni, GAD, che non è Dio, ma è disturbo d'ansia generalizzato, DAP, che non è un tappo di qualcosa, ma è disturbo di attacchi di panico, DOC, che non è il vino DOC, ma è disturbo ossessivo compulsivo. Queste cose che ora tante persone vivono, perché? Perché stanno cercando di liberarsi da soli. Non stanno riconoscendo che Dio è il Signore, quindi devono loro separare il bene dal male e poi alla fine dalla padella nella brace. Depressioni e persino psicosi deliranti, perché la missione di separare bene e male dentro di noi è impossibile. Andiamo ai cibi invece suggeriti, quelli sono da evitare. Suggeriti, gratitudine, conoscete questa parola? Grazie Dio, anziché Dio è questo e quell'altro, perché non... Grazie Dio, ringraziamento, lode, contemplazione, sottomissione e fiducia nel suo progetto, con ulteriore scoperta della sua misericordia, della sua grazia e del suo amore perfetto che caccia via la paura. Ah, che bel cibo questo, mangiamolo questo, fratelli, mangiamolo, ci farà bene. Secondo comandamento, ve lo ricordate? Non avere altri dei oltre a me. Non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare dinanzi a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Mi fermo qua, poi dice che ci sono delle conseguenze per chi non capisce questo. Questo comandamento che cosa significa per la nostra dieta, per quello che mangiamo? Quali sono i cibi da evitare? Intanto il fatto di fare dipendere, dicevo poco fa, la nostra gioia da qualcos'altro che diventa Dio. Il mio lavoro è Dio, la mia macchina è Dio, i miei hobby sono Dio, mia moglie è Dio, mio marito è Dio. Questo è più difficile perché spesso le mogli poi vedono crollare subito questa sicurezza che c'è apparente dietro gli uomini valenti. Qualunque cosa in qualche modo che sostituisce Dio è da evitare, quindi anche altre religioni, quindi non solo di crearsi idoli dal punto di vista di cose che hanno un valore troppo grande per noi, ma ancora anche quelli di altre religioni, ma anche quelli che sono deificati in seno al cristianesimo al di là della Trinità. Io continuamente parlo con tante persone che dicono: ma Cristo chi è? San Gennaro. Quando sono a Napoli incontro tante persone e dico: ma chi è Cristo? San Gennaro è quello che conta. Qui potremmo dire Santa Rosalia è quella che è importante, niente da dire, può essere che sia anche esistita, qualche storico è pure in dubbio se è esistita, ma il concetto è che non possiamo sostituire quella che è la divinità di Cristo con qualunque altra persona importante, morta, vivente o chi che sia. Quindi questo è un cibo da evitare. E da evitare assolutamente quella tendenza atavica a costruirsi un'immagine più sensoriale, più avvicinabile di Dio, come a dire: ma Dio è troppo lontano, non ce ne possiamo fare un'immagine un poco più. Sapete questo cosa costò agli israeliti? Si fecero il vitello. E non nel senso che si mangiarono il vitello, questa poteva essere una cosa bella, si fecero un arrosto e si mangiarono il vitello, no! Fecero un vitello d'oro, perché? Perché avevano bisogno di una materia, io Dio voglio toccarlo, così deve diventare materiale. E questo costò tantissimo nella loro vita e fece incavolare Mosè. ma che lo vedi incavolare, perché era triste nel vedere realmente come questi qua, piuttosto che aspettare e capire che Dio si stava rivelando, hanno detto: vabbè, ce la facciamo noi un'immagine di Dio, ci facciamo un Dio a nostra immagine. Ma dico, ma potevamo fare un'immagine di uomo, dico, in mano di vitello, di scimmia, ma perché proprio di vitello? Boh, apprendendo, non vuoi, ci sarà qualche ragione, non l'ho approfondita. Adorare e servire la creatura al posto del creatore avrà effetti devastanti, con un estremo degrado morale. Vi potete andare a leggere Romani 1:22, non ve lo leggo, ma lì parla che le persone che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato la creatura anziché il creatore, sono finite male. Dio li ha abbandonati nel senso a se stessi e hanno finito per entrare in peccati grandissimi, altro che Sodoma e Gomorra. Ma perché? Solamente perché anziché mettere Dio al centro, hanno messo l'uomo. Terzo, ora acceleriamo perché è più semplice. Qual è il terzo comandamento? Non nominare il nome di Dio in vano, la sintesi, ma la scrittura dice: non pronunciare il nome del Signore Dio tuo in vano, perché il Signore non ti riterrà innocente per chi pronuncia il suo nome in vano. Cibi da evitare, quali sono? Quali sono? Ah, ma avevo dimenticato in quello precedente di dirvi velocemente quali sono i cibi suggeriti. Vi ho parlato di quelli. I cibi suggeriti semplicemente è di avere una determinazione tipo quello di Gesù, che alle offerte del diavolo, che gli voleva dare tutto, che gli voleva dare i regni del mondo, cosa gli disse? Vattene Satana, perché sta scritto: adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. Come a dire, non voglio adorare altri che non siano Dio. E noi ne abbiamo bisogno molto di più di Gesù di avere questa chiarezza. Mentre per i cibi da evitare, per il nominare il nome di Dio in vano, quali sono? Usare il nome o la parola di Dio a sproposito. O inventarsela persino, aiutati che Dio ti aiuta. Ma questo non è scritto, questa è una cosa che noi ci siamo inventati, usare il nome di Dio con le nostre distorsioni, con i nostri pensieri, con le nostre idee, per manipolare gli altri, per fare false profezie. Tutto questo certamente è meglio che quando dobbiamo dire delle cose sbagliate non ci infiliamo a Dio. Dio giudicherà di più quelle persone che nel nome suo dicono qualcosa che non c'è scritta nella sua parola, perché almeno gli dirà: potevi dire che solamente lo stavi facendo per il tuo desiderio di potere, di manipolazione, di ricchezza, non ci dovevi mischiare la mia parola, mentre la cosa più sottile per l'uomo è tante volte voler avere l'alibi che lo sta facendo per Dio. La crociata la sto facendo per Dio, questi musulmani devono morire, l'inquisizione la sto facendo per Dio, e non voglio citare solo che sono state cose che sono state fatte nel mondo cattolico, ma anche nel mondo evangelico sono state fatte delle cose incredibilmente brutte nel nome di Dio. Dio si dissocia. Cibi suggeriti. Un versetto, 2 Corinzi 2:17, noi non siamo infatti come quei molti che falsificano la parola di Dio, ma parliamo, diceva l'apostolo Paolo, mossi da sincerità, da parte di Dio, in presenza di Dio, in Cristo. E ha dei più sinceri di così, chiari, limpidi, trasparenti. Verso, comandamento numero 4, chi se lo ricorda? Ricordati del giorno del riposo per santificarlo, cioè santifica le feste. Lavora 6 giorni e fai tutto il tuo lavoro, ma il 7° giorno è giorno di riposo consacrato al Signore. Non fare in esso nessun lavoro ordinario, eccetera, eccetera, così. Il concetto già l'avete capito. Quali sono i cibi da evitare secondo questa definizione? L'attivismo frenetico lavorativo che non ti faccia dedicare al Signore almeno un giorno, e io non dico un giorno di 24 ore come il popolo ebraico, ma un giorno sommando tutti i tempi di una settimana, se ottieni un giorno in cui veramente stai facendo qualcosa con Dio, per Dio, attraverso Dio, sei con Lui, stai facendo qualcosa, quindi magari distribuito, dicevo, nella settimana, una somma dei culti domenicali, degli incontri di cellula, della lettura della Bibbia, della preghiera, delle attività sociali, ma stai facendo qualcosa fondamentalmente secondo il cuore di Dio e stai riposando in Dio. Mentre oggi in realtà noi non troviamo più tempo neanche per avere un momento per Dio. E questo purtroppo è un cibo che non va. E cibi suggeriti, ovviamente. Siamo all'ultimo foglio. Traete un sospiro. Meno male che sono 10 comandamenti soli. Ma sono esemplificativi di qualcosa. Chiaramente nella parola di Dio c'è molto di più, ma questa è una esemplificazione. Cibi suggeriti quindi quali sono per il santificare le feste? Lo sintetizziamo così. È quello di capire, di essere non stolti ma saggi, di recuperare il tempo perché i giorni sono malvagi, ci dice la scrittura, non ubriacandovi di vino, non essere disavveduti ma intendendo bene quale sia la volontà del Signore e dandogli una priorità o quantomeno un'equivalenza o quantomeno un giorno alla settimana sommato, come dicevo poco fa, distribuito, in cui veramente ci accorgiamo che se siamo vivi per Dio e Lui ci chiama ad essere Suoi servi. Quinto comandamento, chi se lo ricorda? Questo è più semplice, è più difficile. Onora il padre e la madre. Quali sono i cibi da evitare, soprattutto da ragazzi? Poi uno lo capisce dopo, il valore dei padri e delle madri, quando veramente diventa padre e madre. Quali sono? Sono l'odio, la rabbia, la ribellione contro i genitori e i cibi suggeriti, sintetizzando, onora tuo padre e tua madre, dice la scrittura, affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il Signore tuo Dio ti dà. Stiamo andando velocemente alla fine. Sesto, non uccidere. Qualcuno dice, ma io non ho ucciso nessuno. Già questo è buono, che non l'hai ucciso fisicamente. Questo già, dico, ci potrebbe essere anche qualcuno che aveva una carriera da killer e poi si converte, allora sicuramente anche l'apostolo Paolo era stato complice di uccisioni e sicuramente aveva ricevuto il perdono di Dio e si era perdonato, perché poi ripensandoci avrebbe detto, mamma mia, che cosa ho fatto quando non conoscevo il Signore. E quali sono i cibi da evitare? L'odio, la violenza più o meno fisica, la violenza psicologica, l'egoismo, la manipolazione. E ovviamente i cibi suggeriti per la nostra dieta sono amore, compassione, edificazione, perdono, consolazione. Ancora, stiamo arrivando. Settimo, non commettere adulterio. Quali sono i cibi da evitare? La rottura del patto, l'infedeltà coniugale, ma anche comunitaria, ma soprattutto l'infedeltà con Dio, ma anche la libertà estrema sessuale che caratterizza i nostri tempi, porneia viene definito in un termine più grande. Quali sono i cibi suggeriti? Fedeltà nei patti. Eliminazione della moglie, no, del marito, no, di ogni radice di amarezza che uno vive con il coniuge, che uno vive con la comunità, che uno vive con Dio, coltivando il perdono e la relazione intima nei vari ambiti della coppia, della comunità. Questa unità forte della fedeltà. Terz'ultimo, non rubare.
Ma perché si ruba? Cibi da evitare, il furto in tutte le sue manifestazioni, l'appropriazione indebita, ma anche lo sfruttamento degli altri, ma anche l'appropriarsi della gloria di Dio, dei meriti di Dio. C'è qualcuno che quando si gonfiò nella gloria di Dio i vermi se lo mangiarono, se leggete nella scrittura. Appropriarsi della gloria di Dio, dei meriti di Dio, di dire grazie a Dio, però se non ci fossi io, quindi Dio per modo di dire, però sono io. Appropriarsi, furto delle risorse che Dio ci chiede. Nella scrittura si parla tante volte di rubare, stranamente in un profeta si dice che noi rubiamo a Dio anche non dando le decime. E quello non è un principio legalistico, ma è il concetto che tu non dai quello che veramente Dio vorrebbe, che non è la decima nel senso fiscale, ma è che tu dia del tempo, dicevamo poco fa, che tu dia delle risorse, che tu dia delle energie, e invece tu rubi, trattieni per te e pensi di diventare più ricco, in realtà stai rubando e non puoi stare bene perché nel dare, dice la scrittura, che noi riceviamo di più. E infatti quali sono i cibi suggeriti? La liberalità nel dare, l'essere donatori allegri, non so se oggi lo siete stati nell'offerta, avendo più gioia nel dare che nel ricevere. Penultimo comandamento: non dire falsa testimonianza, cioè non mentire. La bugia riguarda tanti aspetti della nostra vita. Ormai siamo abituati alle bugie innocenti. E poi chiaramente questo è un... Dice, ma io ho detto una bugia innocente e poi quello è stato condannato all'ergastolo. È una bugia innocente. Cioè, non era innocente per lui, perché lui è diventato colpevole. Tu ti sentivi innocente, ma sicuramente, come a dire... Ora, non sto a dire che uno deve spaccare la realtà in quattro, ma noi siamo in un sistema dove le persone hanno imparato a mentire persino con se stesse, non mentire con gli altri. Questo è già sicuramente una cosa grave, ma è più grave ancora il fatto di avere imparato a bluffare con se stessi. Come stai? Benissimo, da Dio. E invece magari poi vedi che il giorno dopo si butta dalla finestra. Dici, ma se stavi da Dio? Sì, volevo volare. Questa difficoltà a prendere coscienza dei veri problemi, questo mentire con se stessi, che siamo abili, perché? Perché nel paese in cui siamo in particolare bisogna salvare la faccia, solo la faccia. E forse se cadi e sbatti altre parti la faccia ti rimane intera, però muori. Hai salvato la faccia, però sei morto. E noi abbiamo questa assurdità di fare le facciate, di preoccuparci dell'esteriore. Anche questo è un mentire, è un cercare di testimoniare agli altri qualcosa che non è. Il farisaismo. I farisei non erano solamente al tempo di Gesù, purtroppo sono anche al tempo ora di Gesù dentro di noi e stanno male. Non è una dieta che ti farà bene. Da evitare le maschere, i bluff con se stessi. Quindi i cibi suggeriti: franchezza, trasparenza, lealtà. Ultimo comandamento. Qual è? Non desiderare la casa del tuo prossimo, la moglie del tuo prossimo, il suo asino che si chiama Ferrari, che è un cavallo, non è un asino, è un cavalluccio. Né alcuna cosa del tuo prossimo, non desiderarla. Ma perché questo comandamento? Dico, non abbiamo avuto tempo di riflettere perché Dio ci dà queste linee di massima, anche se Lui sa che non le possiamo realizzare da soli e poi abbiamo bisogno della grazia. E questo poi ci fa capire che è un miracolo poter realizzare tutti questi cibi dietetici per il nostro bene. Perché Dio non vuole che noi cominciamo a guardare l'erba del vicino che è sempre più verde? Perché in qualche modo quando noi cominciamo a guardare, cominciamo a cercare di appropriarci, cominciamo ad essere insoddisfatti, Non c'è niente di male, passa una bella ragazza e tu la guardi un momento, no? Dico questo per gli uomini. Però una cosa è guardarlo un momento di sfuggita, un'altra cosa è cominciare a ragionarci, a rifletterci, fare venire un'ossessione, poi magari scopri che è sposata, non te ne frega niente, e lì vai, stai seguendo questo desiderio estremo di qualcosa che non è tuo, e questo ti sta fuorviando perché stai pensando poi alla fine che senza quella donna non puoi vivere. Com'è possibile vivere? Stai spostando la tua attenzione e ti stai dimenticando che l'unica cosa che ti può fare vivere è il tuo rapporto con Dio. Le altre cose sono dei condimenti buoni, ma non l'erba del vicino. Dice la mamma Rocca, questo non è nella Bibbia. Questo è un ricordo infantile. Si guarda e non si tocca. Desiderio. Investimento che poi ti fa pensare che se non hai quell'ultima cosa non potrai essere felice. Non è vero, è una menzogna, soprattutto se quella cosa è degli altri. Stai mangiando qualcosa che ti avvelena. E qual è il cibo suggerito? Apprezzare lo stato in cui ti trovi, capire di poter essere già contento della tua situazione, non stare a invidiare. Ah, guarda, quello c'è quello. Ah, guarda, quello c'è quell'altro. Ma se lui si è comprato questo, perché io non posso comprare pure questo? Lo desidero. E quindi quasi illudersi che la felicità dipende da quello che possiamo avere, dalla donna degli altri, che poi è doppio danno. Cioè, perché già danno di pensare che una donna possa essere il centro della nostra felicità e della nostra vita, mentre Dio o un uomo, ma poi se è degli altri è ancora peggio, perché facciamo un doppio errore. Concludendo, passare da una dieta basata sulla paura e della dieta, ci alziamo in piedi un attimo e preghiamo, e poi passeremo alla presentazione di Federico. Dicevo, passare da una dieta che ci hanno fatto mangiare, in parte abbiamo mangiato, che nasce dalla paura di non realizzarsi, di non realizzare, di non avere il meglio. Quante cose, quante fisime, quante fesserie basate sulla paura, e ci hanno fatto mangiare un sacco di cose, sia quelle che volevamo, sia quelle che non volevamo, per passare a una dieta in cui elementi sono l'amore. Mangiare amore, mangiare amore per trasformarsi nell'amore. Mangiare amore, mangiare la presenza di Dio, e non nel senso fisico. Mangiare la presenza di Dio, mangiare, stare alla sua presenza come questa mattina. Forse qualcuno si sarà annoiato, ma è proprio stando alla presenza di Dio, contemplando la sua immagine, che vieni trasformato. Non è contemplando la televisione, non è contemplando la partita di calcio, non è contemplando chissà che cosa, il tuo hobby preferito che potrai migliorarti, quella è una distrazione legittima, ma contemplando Gesù vieni trasformato a sua immagine e passi dalla paura all'amore perfetto, che è l'adempimento di tutta la legge che abbiamo letto. Perché nel momento in cui cominci a vivere l'amore non hai bisogno neanche di andarli a leggere i comandamenti, perché l'amore ti porterà a muoverti in quella direzione. È finito quello che dico, ma comincia una riflessione da oggi su quello che state mangiando e su una dieta che possa essere veramente quella che Dio vuole per il nostro bene psico-spirituale. Dio vi benedica, preghiamo un momento. Signore, grazie perché tu vuoi il meglio. E tante volte noi non lo capiamo, e tante volte corriamo a destra e a sinistra, tante volte pensiamo che una religiosità qualsiasi, di stampo evangelico, cattolico, ortodosso, possa essere sufficiente per mettere il cuore in pace, ma grazie perché tu ci fai scoprire ancora questa mattina che mangiando il pane disceso dal cielo, mangiando la tua vita, mangiando la tua presenza, vivendo un'intimità più grande con te, saremo in grado di prendere una dieta che ci fa bene e di miracolosamente rifiutare tutti quei cibi che ci hanno intossicato. Ci sembravano buonissimi, ma ci hanno fatto un sacco di male. E io ti chiedo questa mattina, per la mia vita, per la vita di questi miei fratelli, di questi cari, che ci possa essere una coscienza maggiore di quello che stiamo mangiando e un desiderio di vivere non più soltanto di pane, ma di ogni parola che procede dalla tua bocca, della tua parola, della comprensione vera, del menù che hai preparato per noi, per scoprire che è il meglio, perché tu vuoi il meglio per ognuno di questi miei fratelli, per la mia vita, e non ti accontenterai, perché vuoi il meglio e vuoi vederci prosperare, vuoi vederci santificati, vuoi vederci trasformati a immagine del tuo figliolo Gesù Cristo, che è benedetto in eterno. Amen. Dio vi benedica e buon pranzo!